topi di campagna e topi di città. Storie di animali, natura ed ecologia quotidiana.
Benvenute e benvenuti su Radio Immagina all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di natura, di animali ed ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis. Questo appuntamento settimanale per chi, per esempio, quando arriva settembre deve assolutamente scappare dalla città e andare a salutare il mare con un ultimo bagno. Per chi fa riparare gli elettrodomestici, non solo finché è economicamente conveniente, ma si spinge anche un po' in là, fino a che è ecologicamente conveniente. Per chi mangia anche il pane di ieri, e se il pane è proprio diventato secco, trova dei modi per riciclarlo, magari con le tradizionali ricette della cucina italiana, le zuppe, le panzanelle. Ma questo appuntamento è anche per chi a tutto questo non pensa o non ha tempo per queste cose, perché non è mai troppo tardi per accorgersi di quanto sia importante la nostra impronta ecologica e quanto sia vitale un buon rapporto tra gli esseri umani e la natura. Oggi ci mettiamo gli stivali, ci armiamo di zappa e andiamo nell'orto, quel fazzoletto di terra che un tempo era coltivato per necessità, per sfamare la famiglia, e che oggi è sempre più coltivato per il piacere di veder crescere le proprie verdure fatte da noi e per mangiare cose buone, anche se magari non in un regime di autosussistenza. L'orticoltura di oggi, a carattere industriale, ha portato nei supermercati grandi quantità di verdure, sempre più pulite, pronte all'uso, che fanno anche comodo, ma che sembrano quasi essere nate direttamente nelle cassette di plastica, se non addirittura nei sacchetti trasparenti. Come sappiamo, questo tipo di agricoltura ha anche un forte impatto sull'ambiente in quanto richiede grandi quantità di prodotti chimici, di pesticidi, di fertilizzanti per sostenere queste produzioni. E in risposta all'agricoltura di tipo industriale sono nate delle tecniche, dei metodi alternativi ormai consolidati, quali per esempio innanzitutto l'agricoltura biologica. Con questo termine di norma si intende un'agricoltura che non utilizza prodotti chimici di sintesi né per, come pesticidi per la lotta alle malattie delle piante né come concimi, come fertilizzanti. Ma c'è anche la nuova frontiera della permacultura che tenta di ricreare ecosistemi quasi naturali nell'ambito dell'agricoltura e quindi di limitare al massimo l'intervento dell'uomo nella coltivazione. Ci sono poi degli esperimenti interessanti avveniristici come l'agricoltura idroponica, che ormai è abbastanza affermata, dove le radici non affondano nel terreno ma sono immerse nell'acqua, e addirittura l'agricoltura aeroponica, nella quale le radici sono praticamente sospese per aria e vengono vaporizzate. Si tratta di pratiche agricole che portano l'orticoltura verso una condizione di sempre maggiore artificialità, che però possono destare una certa attenzione in quanto consentono potenzialmente di limitare l'uso di sostanze chimiche e anche di ridurre l'utilizzo del suolo con la costruzione di quelle che vengono chiamate fattorie verticali. Ma è indubbio che di fronte a questa situazione di sempre maggiore industrializzazione dell'agricoltura viene voglia di verde, e questa voglia di verde è tornata anche in città con tendenza a realizzare dei piccoli orti domestici anche sul balcone, per esempio. L'orto non è certo una novità di oggi, è sempre stato presente nella storia dell'uomo. Gli antichi romani coltivavano orti nella città di Roma, e sia nelle domus, all'interno delle domus, e poi c'erano proprio delle vigne, delle ville che avevano un'estensione di terreno molto grande, nelle quali c'erano coltivazioni di ogni tipo. E qui non si può non citare la frase scritta dal buon Cicerone in un'epistola: se accanto alla biblioteca avrai anche un orto, non ti mancherà proprio nulla. Questa peculiarità di Roma, città degli orti, città orticola, sembra perdurare nel tempo. Corrado Barberis, uno studioso, un docente che ha fondato in Italia la disciplina della sociologia rurale, detto per trasparenza nessuna parentela con chi conduce questa rubrica, solo un caso di omonimia, in un volume dedicato alla storia delle campagne italiane, dice proprio che alla fine del Settecento la maggior parte degli ortaggi consumati nella città di Roma provenivano da orti che erano all'interno della cinta muraria, soprattutto nei conventi che si trovavano sui sette colli. Intorno alla città c'era invece quello che lo studioso definisce un deserto, ovvero una distesa non particolarmente rigogliosa di erba abbastanza rada, qua e là infestata dalla malaria, dove pascolavano le pecore. E proprio da questo particolare rapporto tra una città orticola, agricola al suo interno e una campagna al di fuori di questa che invece non era una vera campagna agricola, secondo lo studioso sarebbero derivate delle conseguenze anche sullo sviluppo economico e sociale della città, anzitutto con l'assenza di un ceto artigiano, perché l'artigianato nasce quando l'agricoltura richiede attrezzi e fornisce materie prime, come per esempio il cuoio. L'orto è presente nella tradizione popolare, se diamo un'occhiata su internet si sprecano i proverbi dedicati all'orto, da l'acqua fa l'orto, che vorrebbe dire che bisogna annaffiarlo molto, oppure l'orto vuole l'uomo morto, che fa riferimento alla fatica di coltivare l'orto e che è un detto toscano, o ancora al detto piemontese la terra è bassa, che allude direttamente al fatto che è necessario piegare la schiena per coltivare l'orto. Ma l'orto è stato anche tema di tanti scritti, tante riflessioni della tradizione colta. Anche i filosofi hanno ragionato sull'orto e lo hanno spesso descritto come un luogo sì di fatiche fisiche, ma anche dove si ritempra lo spirito. Il filosofo francese del Cinquecento Michel de Montaigne riteneva che l'ideale fosse proprio morire nell'orto e diceva queste parole:
Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mes nonchalants d'ailes et encore plus de mon jardin imparfait.
Traduzione di questa bella frase: voglio che la morte mi trovi mentre sto piantando i miei cavoli, indifferente a lei e ancora di più al mio orto imperfetto. L'orto è anche un luogo letterario che ha ispirato scrittori e poeti. Giovanni Pascoli ha dedicato un'intera poesia all'orto, ma forse la poesia italiana più bella, non ispirata ma ambientata nell'orto, è quella scritta da Eugenio Montale, appena ventenne, nel 1916.
Meriggiare pallido e assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche, ch'ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Abbiamo ascoltato Meriggiare pallido e assorto in una lettura dell'attore Alessandro Pazzi, attivo con l'associazione Pontos Teatro, che ringraziamo per la gentile concessione. Eugenio Montale, dicevamo, scrisse questa poesia a soli 20 anni, ma i critici fanno notare, oltre naturalmente alla qualità poetica, la ricchezza di riferimenti, e questo muro presso cui il poeta sta camminando sarebbe un rimando anche alla siepe dell'infinito di Leopardi. Più pragmaticamente possiamo notare che in cima al muro dell'orto ci sono dei cocci di vetro, abitudine che era tipica di un tempo per evitare le ruberie di verdura. Si parlava di questo ritorno all'orto come risposta verso un'agricoltura che è sempre più lontana dalla nostra vita quotidiana. Emblema di questo ritorno sono gli orti urbani, in particolare gli orti sociali. Gli orti urbani esistevano già come esperimenti alla fine dell'Ottocento in Germania e in Francia. In Italia il regime fascista costrinse a coltivare gli orti di guerra sulla spinta ideologica dell'autarchia. Dopo quel periodo gli orti urbani si riaffacciano come esperienza degli orti sociali ed esplodono a partire dagli anni 2000 in poi. Secondo un censimento ISTAT del 2017, la regione italiana che è in testa per l'estensione e l'utilizzo degli orti urbani è l'Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia, dalla Toscana, dal Veneto e dal Piemonte, ma ci sono poi altre esperienze anche nel sud, un po' dappertutto. E proprio Bologna, che nel 2020 si è qualificata nella classifica del Sole 24 Ore come città d'Italia con la migliore qualità di vita, all'interno di questa offerta di qualità urbana ha un ampio progetto di orti urbani. Ne parliamo con Roberto Diolaiti, che ringraziamo per essere con noi in collegamento ai microfoni di Radio Immagina, che è direttore del settore ambiente verde del Comune di Bologna. E la prima curiosità che abbiamo è questa: qual è lo scopo per una città grande e importante come Bologna di fare un progetto sugli orti urbani?
Dunque, un progetto sugli orti urbani fino a un po' di anni fa aveva una valenza prevalentemente sociale, una valenza sociale che era derivata appunto da momenti di aggregazione. Teniamo presente che gli orti nascono come una sorta di agricoltura urbano periurbana per le persone anziane, cioè chi finiva di lavorare, che andava in quiescenza lavorativa, poi si prendeva un orto, no? Tradizionalmente a Bologna. Questa è una tradizione che risale a cavallo fra gli anni 60 e 70 nella nostra città. Quindi prima di tutto uno scopo di socializzazione e quindi di condividere le esperienze fra le varie persone. Oggi mi sento di dire che gli orti hanno un'ulteriore valenza, che è quella appunto dell'agricoltura cittadina, quindi quella di avere delle produzioni orticole in città, ma non solo, anche una valenza ambientale legata al fatto che agli ortisti, questo è il loro nome, agli ortisti vengono fatti corsi per cercare di praticare un'agricoltura sostenibile, che è un po' diversa da quella che fino a una ventina di anni fa veniva praticata attraverso l'uso di sostanze antiparassitarie e via dicendo, no? Quindi chimica fitta. Oggi è una situazione più sostenibile, quindi aggiungerei al valore della socializzazione un valore ambientale e un valore culturale, non solo colturale, che si unisce a un valore anche di tipo agronomico.
Ecco, a Bologna il progetto, con queste sue valenze che nel tempo sono cambiate, va avanti da un po' di tempo. Che consistenza ha adesso il progetto degli orti urbani a Bologna?
Sì, allora, va avanti su una tradizione che, come vi ho detto, è ormai quasi cinquantenaria, secondo me, nel senso che la tradizione di realizzarsi un proprio orto spontaneo, magari nelle vicinanze di un corso d'acqua in terreni dismessi, è stata poi in qualche misura regolamentata mettendo a disposizione aree comunali all'interno delle quali realizzare questi orti. Tenete presente che da una ricognizione fatta dalla Fondazione Villa Ghisi, che è una partecipata del Comune di Bologna, che risale questa ricognizione al 2015, vado a memoria, quindi 5-6 anni fa, questa ricognizione ci ha restituito una superficie di quasi 30 ettari di orti a Bologna, di cui più della metà, 16, sono orti comunali. Parliamo di un dato importante, perché se pensate che le particelle degli ortischi hanno una dimensione modesta, capite che i numeri diventano davvero importanti. Ai 16 ettari che sono appunto gli orti organizzati e che sono in capo ai 6 quartieri dove si trovano appunto queste persone a cui vengono assegnati gli orti, se ne aggiungono altri 13 e qualcosa che sono orti di varie tipologie, orti spontanei, orti ad esempio di altre proprietà o di altri enti che non necessariamente sono il comune, orti di enti religiosi, orti scolastici. In molte scuole esiste appunto la volontà di realizzare dei piccoli orti in cui i bambini imparano a mettere le mani nella terra, in una sorta di outdoor agricola all'aperto. E poi ci sono addirittura anche orti un po' più stravaganti, ad esempio in alcuni edifici di edilizia agevolata ci sono orti sui tetti, sono stati realizzati orti sui lastrici solari in coltura idroponica e sono appunto esperienze abbastanza particolari.
Ma è concretamente un cittadino bolognese che volesse avvicinarsi a questa esperienza, come può fare? Cioè, come funziona l'assegnazione degli orti in conduzione agli ortisti?
Allora, intanto bisogna fare una precisazione. Qualche anno fa il Comune di Bologna ha rivisto completamente il proprio regolamento legato all'assegnazione degli orti, nel senso che prima c'era quasi gli orti venivano tramandati, no, dagli ortisti, e l'età media degli ortisti era molto elevata perché la graduatoria che dava la possibilità di accedere all'assegnazione di un orto prevedeva appunto che ci fosse un privilegio in qualche misura per gli anziani. Dopodiché sono stati fatti altri criteri, per cui oggi non è così inconsueto incontrare all'interno di un'area destinata ad orti comunali anche delle persone più giovani, perché quel regolamento ha previsto di aprire anche a generazioni meno datate, diciamo così, e per cui c'è questa nuova forma di conduzione e c'è anche in questo caso, mi sento di dire, questa commistione generazionale, no? Che porta le esperienze dei più anziani e quelle dei più giovani a convivere, magari a trasmettersi la tradizione culturale di Bologna e dall'altra parte a sensibilizzare un po' di più le persone più anziane a non usare determinate sostanze. Cosa succede? Succede che uno può iscriversi a delle liste di attesa che sono aperte presso i singoli quartieri, si mette in lista e man mano che le particelle di orti si liberano può venire chiamato. Potete immaginare che c'è una grandissima richiesta in questo senso, tant'è vero che le liste d'attesa sono davvero importanti. Nei quartieri difficilmente ci sono particelle di orti da assegnare, perché appena si liberano c'è chi è in lista e appunto che subentra quello che ha abbandonato lui, oppure possono succedere dei casi in cui a fronte di mancata conduzione dell'orto, quindi mancata coltivazione, ci sia una revoca della concessione dell'orto. Quindi il ricambio è sicuramente maggiore rispetto a una decina, una quindicina d'anni fa. Però le liste d'attesa ugualmente non sono poi diminuite più di tanto.
Perché la richiesta è forte, insomma.
La richiesta è forte perché c'è una sorta di ritorno, no? alla terra. E queste sono praticamente dei piccoli appezzamenti in questo insieme di particelle, no? di 20-30 metri quadri l'una, sono dei piccoli appezzamenti nel cuore della città, pensate che ne abbiamo anche alcuni casi a ridosso del centro storico, e quindi questi piccoli appezzamenti sono molto ambiti, sia dalle persone anziane che lo usano come un passatempo, ma anche come una forma così di una scusa per uscire di casa, concedetemelo, ma anche dai più giovani che hanno voglia appunto di praticare un'agricoltura cittadina, ovviamente non per produzioni massicce di alimenti, ma prevalentemente per un autoconsumo. Però il messaggio forte, secondo me, è quello che c'è veramente una grande richiesta di questi orti.
Ecco, dicevamo dello scopo sociale degli orti urbani, ma gli orti sono, almeno a Bologna, sono assegnati a singole famiglie o esistono anche delle esperienze di una gestione, diciamo, più collettiva?
Allora, vengono assegnati a una persona fisica che poi lì non necessariamente deve andare lui, questo è l'assegnatario dell'orto, a fare, non so, a zappare piuttosto che a irrigare. Via dicendo, ci può andare anche un familiare, però diciamo che l'assegnazione è a singoli. Nel 2014 il Comune di Bologna ha bandito un concorso di progettazione legato proprio all'agricoltura urbana che si chiamava Orti per Tutti, era un concorso di progettazione che mirava a realizzare delle particelle di orti condivisi. Cosa vuol dire condivisi? Che a differenza degli orti più tradizionali, quelli dove ogni affidatario ha il suo piccolo pezzo di terreno, il progetto Orti per Tutti metteva a disposizione un appezzamento molto più grande, all'interno del quale non c'è questa divisione. Quindi c'è una sorta di ulteriore socializzazione in questo senso, no? Nessuno ha il suo orticello adesso, anche per evocare delle cose. C'è un orto grande all'interno del quale ognuno coltiva un pezzettino, ma in continuità. La cosa bella è che in uno dei quartieri in cui questi orti condivisi sono stati realizzati, al quartiere Savena, l'esperienza ha avuto un grandissimo successo, perché si sono ritrovati persone non solo di età diverse, di nazionalità diverse, quindi di provenienze geografiche diverse, e questo ha portato anche alla coltivazione di specie orticole diverse. Cioè è frequente trovare coltivati in quegli orti ortaggi o altri alimenti che generalmente i nostri ortisti tradizionali non coltiverebbero mai. Questi orti hanno anche degli spazi comuni, o dei piccoli padiglioni, no? Delle piccole salette in cui loro si riuniscono, e spesso hanno appunto questa loro condivisione di momenti sociali, di momenti in cui mangiano tutti insieme dei prodotti dei loro orti. Potete immaginare i drammi che sono scoppiati con la pandemia. Cioè ci sono persone che tutti i giorni vanno nell'orto, no? Quindi nel momento in cui c'è stato il contenimento in casa, questo ha generato dei problemi grandissimi, di tipo sociale quasi, no? Adesso non dico ci sono state delle rivolte, però ci sono state molte proteste, perché nessuno riusciva a concepire perché non poteva andare nell'orto, magari solo a irrigare, perché in quel momento aveva già messo a dimora le proprie piante e non poteva andarle a irrigare, col rischio che queste si seccassero. Ovviamente teniamo presente che l'età media degli ortolani è ancora alta, per cui erano fra la popolazione più debole nei confronti del virus. Siamo visti costretti a contingentare gli accessi fra ortisti che avevano le particelle pari e ortisti che avevano le particelle dispari. Alla mattina e al pomeriggio è stato fatto proprio una sorta di regolamento comportamentale in quei momenti, per come dovevano approcciare la loro coltivazione, no? Di non scambiarsi gli attrezzi, cosa che invece di solito avviene, no? Di non scambiarsi gli attrezzi, di tenere la mascherina, di andare ad orari prestabiliti. Insomma, diciamo che quel momento, che è un momento di svago, era percepito in quel momento lì come un momento di privazione.
Senta, ma per concludere, che cosa si coltiva di buono negli orti di Bologna? Ci può fare qualche esempio?
Ma sì, si coltivano ortaggi più comuni come il pomodoro, varie tipologie di pomodoro, il cardo è un alimento che entra molto spesso nella cucina bolognese, qualcuno ha anche riscoperto delle coltivazioni che erano perdute, penso ad esempio al carciofo violetto di San Luca, che è una varietà di carciofo tipica della collina bolognese che in qualche caso è stata rimessa a dimora. Poi ci sono carote, cioè gli ortaggi più tipici e quelli che in genere entrano più facilmente nella preparazione di piatti bolognesi. Pensate al ragù alla bolognese, che presuppone l'impiego di sedano e carota. Quel sedano e la carota vengono per quelle persone che le coltivano da quegli orti. Cioè, la cosa bella è che nella stagione adeguata andare a vedere gli orti è veramente spettacolare, perché si vede veramente una quantità di piante, una quantità di ortaggi importantissima. Abbiamo degli ortisti, ad esempio, che hanno dedicato la loro particella alla floricoltura. Abbiamo un orto nella zona di Corticella dove c'è una collezione di rose che farebbe invidia a degli estimatori, no? di questo fiore. Ecco, questo artista qua ha deciso che anziché coltivare gli ortaggi, che probabilmente andrà a comprare in negozio, lui ha destinato il suo orto alla coltivazione delle rose. Quindi c'è un profluvio di colori, di rose rampicanti, di rose tappezzanti, ed è veramente spettacolare.
Ringraziamo molto Roberto Di Olaiti per averci raccontato dell'interessante progetto degli orti urbani a Bologna e ora guardiamo un attimo oltreoceano perché anche negli Stati Uniti ci sono molte iniziative di gardening urbano. Tutti ricordiamo Michelle Obama che ha aperto la Casa Bianca alle scolaresche per un progetto di orti urbani, di orti sociali all'interno appunto delle pertinenze della Casa Bianca. Sembra che suo marito Barack dicesse questa battuta che quando aveva degli incontri con altri colleghi, con altri presidenti, la prima domanda che gli veniva fatta era: ma come va l'orto di Michelle? Quando poi è arrivata la coppia Trump alla Casa Bianca ci si è chiesti se Melania avrebbe proseguito il progetto oppure no, e in effetti così è stato. Melania è stata fotografata intenta a collaborare alla piantumazione di un albero all'interno dei giardini della Casa Bianca. Peraltro gli esperti di gossip hanno fatto notare che indossava un paio di scarpe rosa con il tacco a spillo della maison calzaturiera Louboutin e hanno confrontato questo stile con quello di Michelle, che era invece estremamente sportivo. Negli Stati Uniti in realtà esperienze di questo tipo ci sono fin dalla metà degli anni Ottanta, e gli orti urbani fanno da sfondo a una commedia del 1990 ambientata a New York ma firmata dal regista australiano Peter Weir, che si intitolava Green Card, tradotto in italiano Matrimonio di convenienza. Lei, Bronte Parrish, interpretata da Andie MacDowell, è una ricca ragazza newyorkese, attivista di un gruppo di guerriglia gardening impegnata in una battaglia per ottenere l'affidamento di un lotto di terreno all'interno della città di New York con tanto di alberi. Lui è un immigrato francese, Georges Forêt, interpretato da Gérard Depardieu, che aspira a risiedere negli Stati Uniti. I due fanno un matrimonio di convenienza, lui per ottenere la residenza e lei per avere il contratto di affitto di un appartamento con una terrazza e con una bellissima serra sulla terrazza che è riservato a coppie sposate. Ma quando si presentano al colloquio con gli ispettori dell'immigrazione, qualcosa va storto. Intanto però alla passione dell'orto si sono uniti altri sentimenti in una miscela ad alto tasso di romanticismo.
Signor Forêt, come lei sa, noi dubitiamo della buona fede del suo matrimonio. Ho qui una lista di domande dettagliate. Con le sue risposte prenderemo una decisione. Voglio che lei sia breve.
Lei ama tutti i fiori e le erbacce. E la sua ricerca?
Sa che adoro l'insalata. Lui adora altri cibi. Sì, cucina francese.
Lei si nutre di strane cose, semi.
Semi?
Sì, muesli e decaffeinato. Un orribile caffè.
Dice di non essere sensibile. Ma non è vero.
È buona con le persone?
1,80 m.
55 kg.
Non vuole mai dirmi quanto pesa.
Il suo spazzolino, verde.
Il mio è verde.
La crema per il viso?
Monticello.
Monaco. No. Monte Carlo. Sempre questa, mi dimentico.
E ha imparato bene tutte le altre.
Sono stata brava, credo.
Pure io.
Credo che otterrai quello che volevi. La residenza.
Oh, sì. Io spero che avrai quei belli alberi.
Addio, George.
Addio, Bronte.
Buongiorno, signora Forêt. Il signor Forêt è passato poco fa, mi ha detto di darle questa. Credo che il volo fosse in ritardo.
Sì, beh, grazie, Oscar.
È qui per me.
Come?
Monticello. Ce l'ho messa talmente tutta che ho fallito.
Perché non me l'hai detto?
Non fa niente. Ci ho fatto un patto. Se me ne vado subito, tu non perdi la tua bellissima serra.
Cosa me ne importa della serra?
Dobbiamo andare, signor Foret.
No, no!
Ti scriverò.
Vogliamo andare?
Ti scriverò tutti i giorni.
Allora, signor Foret.
E le lettere diranno sempre la stessa cosa. Quando arrivi, chérie. Everything is gonna be alright
someday. Sometimes hot and sometimes cold. Sometimes I'm in, sometimes I'm out. No, I haven't had much to eat. Lord knows I haven't had much sleep. No, keep your eyes on the prize. Don't be dismayed. E con questa bella colonna sonora, il brano è Eyes on the Prize, interpretato dagli Emmaus Group Singers, si conclude con un lieto fine il film Green Card. D'altra parte si dice: l'amore, non a caso, è eterno come l'erba, sempre pronto a rinascere. In questa puntata di Topi di Campagna, Topi di Città abbiamo parlato degli orti e degli orti urbani come esperienza sociale, ma anche come modo di approcciare l'ambiente e di sperimentare un'agricoltura più sostenibile. Se avete suggerimenti o proposte, non dimenticate l'email radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.
Radio Immagina.